aperto tra un vicolo chiuso e il mare aperto. Non è un turista, non è un miraggio, è solo Claudio che inizia il viaggio. Cerca il dettaglio, scava nel fondo, vuole scoprire la faccia del mondo. Gira la ruota, cambia la via, l'impiccione ti porta via. Senza bussola, ma con il cuore, Claudio Testi è il viaggiatore. Domande strane, sguardi curiosi, per i momenti più strepitosi. Sotto un cappello, dietro un occhiale, niente per lui è mai banale. Origlia un segreto, ruba un sorriso, ti porta dritto in un paradiso. Se senti un passo, se senti una voce, è la notizia che corre veloce. Gira la ruota, cambia la via, l'impiccione ti porta via. Senza bussola, ma con il cuore, Claudio Testi è il viaggiatore. Un po' ribelle, molto informato, il mondo intero va raccontato.
Amiche e amici, ben trovate e ben trovati da Claudio Testi, il vostro impiccione viaggiatore che come sempre a quest'ora plana ovunque voi siate, in diretta dal cosmico. Anzi, facciamo un saluto a tutta la grande famiglia del cosmico che come sempre ci accoglie a braccia aperte. Un saluto sia a chi ci segue attraverso la radio, quindi essere web radio in diretta, ma poi potrete seguirci anche, e questo accade da poco, anche su Radio GP Magazine. Quindi un saluto anche a voi e iniziamo questo nostro stare insieme con anzitutto un grande amico, e sento il profumo della storia e capirete anche perché. Saluto con immenso piacere Pietro Lombardozzi, ben trovato.
Buongiorno a te Claudio, grazie per l'invito e un saluto ai suoi tanti numerosi ascoltatori.
Bene, lui è presidente dell'Associazione Culturale Villa Adriana Nostra, nonché, ormai è risaputo, lui è un eccellente divulgatore storico. E poi è chiaro, vi dobbiamo annunciare qualcosa di speciale, come del resto lo siete voi. Dopo 20 anni tra Idi Adrianense e Idi in Illo Tempore, dopo i successi che continuano anche con il tour dell'antica Roma nei borghi della Valle dell'Aniene, adesso ci lasciamo abbracciare tra quella che è la storia e la leggenda con una novità, anzi due novità. Allora parliamone insieme, carissimo Pietro. Che cosa hai preparato di importante per unire storia e leggenda e tradizione che così viene portata anche ai giorni nostri?
Certo Claudio, innanzitutto è un evento unico direi, perché unire in due serate tra storia e leggenda, perché a volte quando si va a rievocare storie di leggende di 2000 anni fa o ed oltre, non c'è sempre una filologica di certi avvenimenti, quindi in alcuni momenti bisogna guardarla anche sotto la forma della leggenda. Certo. Del dire, del raccontare dei nostri padri. Quindi
ecco, lo vediamo tra storia e leggenda per chi ci segue anche in diretta social.
Perfetto, bravissimo. Ecco. Abbiamo anche la locandina che illustra le due serate particolari.
Ecco.
Quindi avremo come nella locandina l'11 luglio alle ore 20:30, quindi serali.
Al però, fresco.
Visto il tanto caldo che abbiamo sofferto l'anno scorso con le Idi in Illo Tempore,
ricordiamo,
mi ha fatto da esperienza, e quindi di conseguenza faremo tutte e due le serate in serate pomeridiane. Quindi partiremo l'11 all'anfiteatro di Bleso con una storia importante della nostra città, una storia che raccoglie la storia e insieme la leggenda della santa chiamata Sinforosa. Andiamo a portare in evidenza quello che è stato il periodo dell'imperatore Adriano, molto legato effettivamente alla cultura degli dei, dei multidei. E certo, quando si è visto vicino addirittura nella sua villa una donna che predicava un solo Dio, per lui è stata una cosa assurda. Certo. E quindi andiamo a verificare che cosa è avvenuto in quel momento. Questo perché nella storia tiburtina della nostra città, quando si parla di alcuni avvenimenti ultramillenari, non tutte ne sono a conoscenza. Si parla di Santa Sinforosa, ma non tutti sanno che cosa è avvenuto. Quindi il nostro messaggio, la nostra, se vogliamo dire, missione è quella di portare alcune storie nella nostra città che non sono ben rappresentate. Certo. E ben raccontate. E questo che vogliamo fare in questo evento tra storia e leggenda, raccontare due episodi e due momenti molto particolari. Andiamo a capire perché è nata addirittura la prima comunità cristiana nel nostro territorio. E si parla che sia l'apostolo Paolo ad aver creato una prima comunità cristiana nel nostro territorio, quindi nella nostra città. E da qui andare a portare, ad illustrare in una serata particolare, commovente, ma anche, se così vogliamo dire, passionale, coinvolgendo anche la nostra ballerina, la brava Clarissa Andrei, sì, che sarà partecipe anche lei con le sue coreografie, a tutti gli effetti a raccontare una storia religiosa che avvicina anche i fedeli della dottrina cristiana. Certo. A conoscere meglio quegli avvenimenti.
Ecco.
Quindi invitiamo tutti in questa serata dell'anfiteatro, abbiamo delle sedie disponibili concesse. Certo. Con il patrocinio ottenuto dal comune di Tivoli, che ringraziamo in particolar modo in questo incontro, per venire a conoscere questa storia. Ecco. Del sacrificio di Santa Sinforosa e i suoi sette figli.
Ecco, intanto si sente l'attività di qui dal Cosmico e comunque, anzi, li ringraziamo ancora una volta e adesso direi di fare una cosa. Facciamo una piccola pausa musicale e ci aggiorniamo a tra pochissimi istanti con l'impiccione e viaggiatore. A tra pochissimo.
Libero.
Oh, your respect.
Ancora una volta insieme un rinnovato saluto da Claudio Tessi, il vostro impiccione viaggiatore, e amabilmente torniamo dal nostro primo ospite di oggi, Pietro Lombardozzi, e continuiamo a parlare di quelle che sono delle chicche, delle anticipazioni di due eventi importanti. Fin qui abbiamo parlato dell'11 luglio in quel dell'anfiteatro di Bleso, e adesso, perché non ce n'è solo uno, ce n'è anche un altro, il giorno successivo, il 12 luglio. Di cosa si tratta?
Bene, quindi dopo la serata
al Bleso,
con l'invito di tanti tiburtini in particolar modo,
certo.
Ci spostiamo con il 12 sera, sempre alle 20:30, alle Antiche Moli.
Ecco.
È un sito molto particolare perché sta sotto al Tempio della Sibilla. Quindi addirittura andiamo ad invadere alcuni siti archeologici ancora vivi nella nostra città. E in questa serata vedremo e sentiremo l'oracolo della Sibilla Tiburtina Albunea. La Sibilla Tiburtina Albunea è quella che ha prefisso, perlomeno ha
certo
comunicato in un suo oracolo la nascita di Gesù Cristo all'imperatore Ottaviano Augusto. E noi in quella serata faremo vivere veramente un momento suggestivo, un momento magico, perché da dentro queste specie di grotte, se così vogliamo chiamarle, di queste antiche mole, immersa in un'immagine fumosa, come se uscisse dai profondi della terra, la Sibilla Tiburtina. E davanti all'imperatore Ottaviano Augusto, lei con il suo oracolo predisse la nascita di un vero Dio, dell'unico Dio. E immaginate un imperatore come Ottaviano Augusto, che ha governato per 21 anni, quindi l'imperatore più grande che ha avuto così un impero così lungo nella sua vita, nel momento che la Sibilla Tiburtina Albunea chiama l'imperatore Ottaviano Augusto dopo 3 giorni e 3 notti di digiuno, e gli dirà: tu che hai conquistato il mondo col ferro e il fuoco non puoi essere divinizzato, perché
certo
lui chiedeva la divinazione perché era tanto amato dal popolo romano, perché ripeto,
sì,
ha fatto un governo che è stato tanto favorevole all'unione di un popolo romano così grande. E gli disse: bene, allora anziché a un certo punto condannarlo, questo vaticinio che tu hai proclamato in questo momento dicendo che nascerà il vero Dio, anziché punirti, io costruirò a suo favore all'Aventino la Rapacis.
Ecco.
Quindi sul Lungo Tevere troviamo tuttora la Rapacis, che è stata costruita dall'imperatore Ottaviano Augusto proprio per l'avvento del nostro Gesù Cristo.
Beh, ci ha dato uno spaccato, ovviamente una piccola parte di quella che è la storia che verrà rappresentata, anche perché se volete vedere un po' tutto, sia del giorno 11 che del 12 luglio, è l'invito, e stiamo qui per questo, è a poter gustare alla rinfrescata, quindi lasciandosi, lo dico con un tono pure poetico, accarezzare dalla brezza, vivere questi momenti magici di storia.
Ma volevo aggiungere anche questo,
certo,
Claudio, che abbiamo deciso di fare di nuovo questo evento, perché ne abbiamo fatto l'ultimo 5 anni fa,
sì,
e abbiamo avuto un grosso successo tra Piazza Garibaldi, la gente si è tutta diretta verso Piazza Rivarola, che si è riempita tra la lo spazio ancora che c'è vicino alla fontanella per tutto il percorso, certo, di Ponte Gregoriano ad assistere a questo grande evento. E tanti tiburtini, specie quelli amanti della storia nostra, hanno continuamente, certo, continuamente invitato a fare di nuovo questo grande evento.
Beh, e
quindi
questo...
aspetto, certo, con tanto amore un pubblico che da Ponte Gregoriano, Piazza Rivarola, guarderà e gusterà questo grande spettacolo.
Naturalmente l'invito è rivolto anche agli amici che seguono da altre parti, sia della capitale, ma in ogni dove, perché vale veramente la pena. Bene, allora, caro Pietro, ti ringraziamo della, come sempre, della tua presenza, e riesce Pietro a suscitare a me, ma anche a tutte voi, a tutti voi, grandi emozioni che così affondano le radici in quella che è assolutamente la storia che mai nessuno potrà toglierci. Grazie, grazie di cuore per aver partecipato a questo nostro stare insieme, e noi, dopo averlo salutato, Pietro,
grazie, grazie a voi, grazie agli ascoltatori che hanno dedicato questo tempo alla mia presentazione, e vi invito di nuovo l'11 e 12 luglio, anfiteatro e antiche mole, quindi Piazza Rivarola, per gustare degli unici spettacoli, gli unici spettacoli che ricordano la nostra storia e le nostre radici, nella quale la nostra civiltà romana ci ha dato e fatto vivere in quei tempi, e ne dobbiamo essere tutti orgogliosi di essere i discendenti della civiltà romana. Grazie a tutti e di nuovo vi aspetto.
Evviva, noi ci vediamo tra poco.
Mi sento una gitana, grazie, per la strada, le notti in metropolitana. Mi manchi, ma domani torno a casa e finalmente sto con te. E cominciano le fere quando torno al mio paese, le madonne nelle chiese quando torno al mio paese, con le luci sempre accese, quando torno al mio paese, le signore. Sotto i palazzi del centro, gente che mangia, che beve e che piange quando risente il suo accento. La storia è uguale, Sicilia e Calabria, da Bari fino a Sorrento. Giri le case di tutti i parenti, perché se non vieni mi offendi. Caro, tutto il mondo è in paesi, ma il mio resta sempre qui al sud. Guaiu, quando scendi vuoi restare giù. Maria Rita che scende, le lenzuola che volano bianche sulle bancarelle. Qui non andiamo di fretta, mi manchi ma domani torno a casa. Finalmente sto con te. E cominciano le ferie quando torno al mio paese, le madonne nelle chiese quando torno al mio paese, con le luci sempre accese, quando torno al mio paese, le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio paese, per l'amore e per la festa, torni sempre al tuo paese. Torni sempre al tuo paese.
Sento di sciuri la vita che scorre tra le luminarie, mi accende. Rosalia mi aspetta al balcone e mi bacia con gli occhi ridenti. Santi patroni e devoti, fuochi nel cielo sui volti, l'aria di zucchero tutti respirano, stiamo qui
ore ore. Passa l'estate sulla nostalgia, non vorrei andare più via. Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
Incominciano le ferie quando torno al mio paese, le madonne nelle chiese quando torno al mio paese, quando torno al mio
srwebradio.it.
L'impiccione viaggiatore di e con Claudio Testi e i suoi ospiti.
In diretta dal cosmico, dopo essere veramente stati presi per mano e accompagnati in un itinerario, un breve itinerario che riguarda la storia, le nostre radici, le nostre tradizioni, diamo il benvenuto alla nostra Laura Buschi, ben trovata.
Buongiorno a tutti quanti che ci seguono da web radio e dai social. Allora,
Claudio. Allora, oggi sì, con Laura facciamo, perché noi siamo un po' pazzerelloni, no? Sì. Però parliamo di qualcosa di estremamente importante. Parliamo di alcuni diritti che spesso vengono calpestati.
Allora, infatti, oggi è una giornata importante, ricorre il 35esimo anniversario della ratifica della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Infatti, il 27 maggio del 1991 l'Italia si è impegnata con una legge a tutelare i diritti civili ed economici, sociali e culturali dei minori. Per i minori si intendono fanciulli e fanciullesi nel compimento del 18esimo anno di età.
Certo.
Parliamo di una ricorrenza molto importante che affronta il tema dei minori, dei fanciulli che sono praticamente il nostro futuro, non soltanto qui in Italia ma nel mondo.
Eh già.
Questa ricorrenza serve a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela di una categoria a rischio. A rischio perché la società, le persone, l'essere umano molte volte non ha quella necessaria sensibilità ad avere l'attenzione per la tutela dei fanciulli. Certo, se noi guardiamo i nostri ragazzi comunque stanno bene, ma tu devi sapere una cosa molto importante, Claudio, che io sono andata e mi sono informata che in Asia, aspetta che ti dico, in Asia detiene il triste primato per il numero più alto di minori sfruttati al mondo, rappresentando circa il 60% del totale globale, nonostante una lenta regressione del fenomeno a livello mondiale. 122 milioni di bambini tra i 5 e i 14
Mamma
anni.
Mia.
È una cosa veramente esagerata.
Certo.
E noi cosa possiamo fare, appunto? Ricordiamo questa ricorrenza, facciamo del tutto per sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale affinché i fanciulli e le fanciulle possano crescere liberi e spensierati, affinché non possano essere corrotti dall'economia di mercato che oggigiorno purtroppo sta prendendo sempre più piede. Claudio, con l'occasione ti volevo dire anche un'altra cosa, che sono andata a vedere
a documentare,
e c'è un manifesto dove sono caratterizzati tutti i diritti dei bambini, dei
e adesso
fanciulli.
Lo vediamo, ecco.
E allora ti voglio leggere qualche diritto. Allora, appunto, che è un bambino fino al compimento dei 18 anni. Non discriminazione, interesse del bambino al primo posto, numero 3. Mettere in pratica i diritti. Le famiglie aiutano il bambino a crescere, vista la sopravvivenza e sviluppo. Vita, sopravvivenza e sviluppo.
Sì.
Nome e nazionalità. Identità. Tenere unita la famiglia. 10. Contatti con i genitori lontani. 11. Protezione dai rapimenti. Comunque è tutta una serie, un elenco
questa è una serie,
di tutti i diritti,
sì,
che comunque che stanno per i bambini, per i fanciulli.
È chiaro che Laura ne ha citati alcuni.
Sì, ma ce ne sono tantissimi.
Ce ne sono tantissimi e sarebbe bene poterli non solo leggere ma fare propri, fare nostri, ecco.
Bravissimo.
Ecco.
E con l'occasione volevo appunto salutare Maurizio Gualerni, che è il vicepresidente
sì,
appunto sull'abuso dei minori e lo sfruttamento dei minori, e Giorgio Doselido. Io infatti mi ricordo, sono andata a fare questa intervista dove comunque abbiamo trattato questo argomento sull'abuso dei minori.
Certo.
E niente, io penso che questa è la cosa più importante.
Assolutamente. Questa tematica, ovviamente, abbiamo dato così un accenno, per meglio dire. È normale che andremo in un'altra occasione,
certo,
perché non si può esaurire in 5 minuti, ad approfondirla. Anzi, sarebbe bello punto per punto entrare proprio
in merito,
in merito nel vivo. Meraviglioso, meraviglioso, nel senso che è meraviglioso non quello che accade a volte, ma meraviglioso poter così avere la sensibilità di apprendere e far nostre certe cose affinché certe cose non ricapitino, ecco. Allora, grazie Laura.
Grazie a voi.
Noi ci aggiorniamo a tra poco. Vi ricordo che dopo l'appuntamento dedicato allo sport, e ne abbiamo tante di cose da dire, vi anticipo che con immenso piacere avremo il collegamento con il presidente Gianfranco Sciscione. Lui è un po' è il pioniere della TV, e un'intervista veramente speciale, come del resto lo è lui e lo siete voi. A tra pochissimi istanti. Rinnovato saluto da Claudio Testi, il vostro impiccione viaggiatore, e adesso, come diciamo in questi casi, voltiamo pagina e eccolo qui in tutto il suo look, veramente preciso, come dire.
Ma grazie Claudio, grazie.
Ben trovato anche Lorenzo Menchetti.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori dell'impiccione viaggiatore.
Allora, caro Lorenzo, tanta roba per quanto concerne diciamo quello che è l'aspetto sportivo, partendo ancora una volta dall'italiano, per la quarta volta vince la Formula 1, Ferrari, vabbè, giusto qualcosa, è chiaro che fino adesso l'inglese, no? Non era stato al top, l'inglese della Ferrari. Poi parleremo a proposito di Ferrari, di un qualcosa, come avrebbe detto Pippo Baudo, non lo dovevi fare Ferrari, auto elettrica, insomma, Ferrari. E poi, vabbè, il discorso ormai è definitiva, la griglia Champions League, Europa League, Conference League e le retrocessioni, eccetera, Roland Garros, insomma, vabbè, ci siamo capiti. Roland Garros, ecco, è la parola a Lorenzo per tutto ciò.
Sì, 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 perché districhiamo questo marasma di argomenti partendo proprio da Kimi Antonelli, quarta vittoria consecutiva per l'Emiliano, per il giovane pilota della Mercedes che in terra canadese sul circuito di Montreal si è imposto davanti a tutti un'altra volta, una grandissima performance che è anche dovuta un po' a tutte le difficoltà delle altre scuderie, certo, e anche degli altri piloti, a cominciare dal suo compagno di squadra ritirato.
Si sono speronati.
Sì, 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 esatto, prematuramente George Russell, che sta perdendo praticamente tutti i confronti con il suo giovane compagno di squadra.
Chiamalo compagno.
Esatto, perché ovviamente anche lì nella sprint race c'era stata un po' di un po' di battibecchi tra i due. Ovviamente un ottimo risultato per la rossa di Maranello, che con Lewis Hamilton nei giri finali riesce ad agguantare una seconda posizione, la migliore posizione in gara per lui con la rossa, e appunto siamo felici di questo. Max Verstappen terzo a chiudere il podio, e poi Charles Leclerc la medaglia di legno, la cosiddetta medaglia di legno, dopo una gara complicata anche per lui. McLaren, la grande sorpresa in negativo, ovviamente, perché Lando Norris finisce fuori dal podio e Oscar Piastri si ritira per dei problemi di affidabilità. Passando a quello che è invece il tennis mondiale, ovviamente in scena l'eleganza anche per questo motivo qui, perché c'è uno dei più bei slam, certo, della stagione tennistica, il Roland Garros, come direbbero come direbbero a Parigi, il French Open, esattamente, perché ieri è sceso sulla terra rossa di Parigi il nostro Jannik Sinner, che ha vinto, mi viene da dire, anche troppo facile, troppo semplice, troppo comodo l'esordio di Jannik Sinner a Parigi, 3-0 contro Tabur, in un 6-1, 6-3, 6-4. Così,
È buffa la cosa, i francesi non sapevano più che fare, perché esatto, è connazionale, però che vuoi fare? Puoi acclamarlo come vuoi.
Ma c'è davanti il numero uno che, tra l'altro, mi dispiace un po'
rafforza
per lui, perché è un sorteggio non proprio fortunato beccare il numero uno al mondo, questo numero uno al mondo in questo momento della stagione. Grande applauso anche per Luciano Darderi contro Hofner, anche lui in 3 set porta a casa la prestazione, come anche Arnaldi, importantissimi, e anche ovviamente un applauso, seppur nella sconfitta, per la Cocciareto, che purtroppo ha salutato prematuramente il torneo di Parigi.
Anche Berrettini, insomma, l'ha portata a casa.
Esattamente, Paolini, insomma, grandi, grandi nomi e grandi risultati in questo torneo, tutto da seguire nella terra rossa di Parigi. Passando poi a quello che è il gioco del pallone, che ci appassiona e ci fa sempre delle grandi sorprese, come sono state quelle delle ultime di campionato, ultime partite della 38esima giornata, perché si è delineato poi la griglia, come dicevi, delle qualificate alle coppe europee. Vanno in Champions League, oltre a Inter e Napoli, che già erano qualificate, Roma e Como, la grande sorpresa della Roma terza e del Como quarto, che supera quindi Milan e Juventus. Milan e Juventus che si leccano le ferite e si fanno male da sole, perché si mettono i bastoni tra le ruote da sole. Il Milan in casa perde clamorosamente contro il Cagliari, già salvo e senza nessuna ambizione. Esatto. La Roma, in una partita molto molto tosta, riesce a portare a casa una performance importante a Verona, e con il poetico gol di El Shaarawy, l'ultima in giallo rosso, regala questo ultimo bacio, come detto anche dai telecronisti. Sì. Il derby di Torino, che è stato molto discusso per gli scontri che ci sono stati e ovviamente ha portato a uno slittamento nell'inizio, che è terminato 2-2, e anche lì ovviamente c'è, neanche con la vittoria il Torino comunque, la Juventus, scusate, non avrebbe comunque ottenuto la qualificazione alla Champions League. E il Como, che invece ha surclassato la Cremonese condannandola di fatto alla Serie B, Serie B che tra l'altro ci sta per regalare la terza qualificata, una tra Catanzaro e Monza, terminata 2-0 all'andata per ovviamente biancorossi, l'andata dei play-off, della finale play-off.
Bene, la prossima puntata andremo così a parlare anche del mercato, tra virgolette, no?
Si avvicina.
Si avvicina. Il mercato, almeno in Italia rimane quello, e daremo pure un accenno a quelli che sono e saranno i prossimi imminenti mondiali, dove non ci saremo, ecco.
Non ci saremo, ma sono ecco, stanno proprio per iniziare, sono tutti ai blocchi di partenza, le convocazioni sono state diramate, e se vogliamo fare una nota su quella che è la situazione attuale della nazionale italiana per le amichevoli di giugno, il tecnico Baldini ad interim, attualmente ha convocato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21, ad eccezione di Gigio Donnarumma, per le amichevoli, e io voglio fare un plauso al coraggio di questo tecnico, perché è una scelta forte, perché effettivamente se non ripartiamo dai giovani non possiamo costruire la nazionale del futuro.
Beh, è un segnale forte, come la speranza. Italia Under 17 ha battuto la Francia per 1-0, e questo ci dà quel pizzico di speranza per il futuro, e qui parliamo di europei. E grazie di cuore,
grazie
a Lorenzo, e ovviamente torna in cabina, anzi grazie per tutta quella che è la messa in onda social, e quindi è tutto merito del buon Lorenzo, che fa parte, e sono onorato assieme a Laura, assieme a Letizia, altre persone che fanno parte della squadra dell'Impiccione Viaggiatore. Prima di così entrare in collegamento con un pezzo da 90 della televisione italiana, del pionierismo, Gianfranco Sciscione, voglio ricordare una cosa molto molto importante per quanto concerne chi sarà a Tivoli il 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno, e vedremo comparire anche la locandina. Ecco, Tivoli in festa, sarà una 4 giorni in cui entreremo piacevolmente in apnea e ci lasceremo avvolgere da tante tante iniziative, tanti eventi, e sarà un piacere poter condurre assieme a Matteo, assieme ad altre persone, questa kermesse di ben 4 giorni. E questo era più che giusto poterne parlare, e adesso andiamo così a collegarci con appunto il maestro, possiamo dirlo, il presidente Gianfranco Sciscione. Noi ci aggiorniamo a tra pochissimo.
L'Impiccione Viaggiatore, di e con Claudio Testi e i suoi ospiti.
Oggi ho il piacere, l'onore, il privilegio di avere in diretta Gianfranco Sciscione. Lui è un pioniere per quanto riguarda le emittenti televisive nazionali, e tutto nasce a Terracina. Ma anzitutto salutiamolo, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori, visto che sono in radio.
Sì, poi avremo il piacere di incontrarci, di farne anche una video. La grande gioia di poter ascoltare una persona che è nata da nulla praticamente, perché fin da piccolo, e me lo confermerà, ha avuto il desiderio della televisione, no?
Sì, vero, confermo. Infatti ho scritto un libro su questa cosa.
Ecco, tutto nasce tra l'altro nel 1978 con la mitica Tele Montegiove.
Sì, esatto. Però per mettere in onda il 1 maggio 1978 ci sono voluti 2 anni, perché dal 76 giravo per Roma, per insomma per l'Italia, per trovare del materiale che all'epoca ricordiamoci, troviamo 50 anni fa, non c'era questa possibilità tipo oggi, anche delle telecamere stesse che
certo.
Arrivavano analogiche, bianco e nero, quindi c'era poca disponibilità, non c'erano le fabbriche, e non c'erano fabbriche, non c'erano soldi, c'era soltanto una cosa, la grande voglia di fare questo lavoro, tutto qui. E il primo maggio, dopo 2 anni di lavoro, siamo riusciti a partire, da allora eccoci qua.
Beh, stupendo poter con lei ripercorrere alcune delle tappe che hanno contraddistinto questo percorso, che si è tradotto con un grande circuito a livello nazionale. Il ragazzo che sognava la televisione, abbiamo già anticipato qualcosa, e il libro che io l'ho visto, l'ho letto, è da gustare assolutamente tutto d'un fiato, perché fa rivivere la passione. E veramente, come diceva poc'anzi il presidente, soltanto la passione può creare questi prodigi, no?
Sì, la passione e l'amore per questo lavoro, che è stato per me oggi è fonte di vita, come è stato negli ultimi anni. Però inizialmente non era così, perché nei 2 anni precedenti alla mia prima messa in onda, così poi nei 2 anni successivi, io lavoravo come un ragioniere in un grosso di giocattoli, quindi nel 76 già lavoravo lì, perché sono entrato il 4 di maggio del 1974, e nel 76 diciamo ho questa voglia di fare la televisione. Nascevano le prime televisioni in Italia e io mi sentivo, come ha detto prima, un pioniere, sì. Però in quel periodo, quando nascono le televisioni, oltre essendo pioniere, c'era il Far West. Cava la legge, e il problema più grave che c'era, che ci, tra le varie emittenti, ci intruppavamo così
nell'etere.
Certo. I ripetitori, perché non c'era una regolamentazione, chi pensava poi di mettere un canale, ma già esisteva, ci voleva soltanto una sentenza di un pretore, ma un pretore poverino, anche bisogna riconoscere, non c'era la legge, si doveva applicare qualche cosa che non esisteva. Quindi si iniziava con il famoso preuso, quindi andavano all'epoca al Ministero delle Telecomunicazioni, perché bastava accendere un canale, mandavi un telegramma o una raccomandata al Ministero, e il pretore, in base a questi dati certi, emetteva le sentenze del preuso, solo questo poteva fare e nient'altro. Poi emetteva anche delle sentenze abbastanza pesanti, anche per risarcimenti danni. Io ho avuto un bel risarcimento danni per alcune cause che ho vinto, per persone che mi occupavano della frequenza con arroganza e maleducazione, perché io, quando c'è stato un problema con un mio collega che ho acceso una frequenza e lui mi ha dimostrato che stava prima di me, immediatamente l'ho spenta, perché si dovevamo comportare in questa maniera. Purtroppo non era realmente nel confine dove vivo io, dove vivo, a Terracina, vicino, dopo pochi chilometri, troviamo il napoletano, e quindi ho dovuto, tra virgolette, subire a volte delle cause. Le ho vinte, però c'è avuto il suo tempo.
Però la grande determinazione, costanza, il crederci fino in fondo porta a grandi risultati, che poi in qualche modo si demandano, mi collego a quella che è la situazione attuale, a livello familiare, quindi attraverso i figlioli, attraverso altre persone che hanno all'interno del DNA questa grande voglia di poter far qualcosa di particolare, di diverso, sempre, come sottolineava lei, rispettando, e questa è direi da così non sottovalutare, anzi è fondamentale, rispettando i valori della vita e quindi anche del lavoro.
Sì, è stato un principio che ho trasmesso ai miei figli, il rispetto per chi lavora, perché come ho scritto anche nel libro e lo ripeto anche in questo momento, certo, i risultati di questo nostro, diciamo, tra virgolette, di successo, proprio tra virgolette, è dovuto dal lavoro, ma il lavoro non lo fa soltanto l'imprenditore, certo, lo fa tutto il mondo che circonda, dall'impiegato, dal cameraman, dal regista, tutta una catena che si poi svolge per dare un prodotto finito, perché basta uno di questi, di questi personaggi che io ho appena citato, non funziona, non va bene. E allora ho cercato di creare sempre un ottimo rapporto con le maestranze, cose che abbiamo tutt'oggi, nel rispetto dei ruoli e delle persone, mai sentirsi padroni di nulla, che non siamo padroni di niente, specialmente in questa vita, e tutti dobbiamo remare dalla stessa parte. Una nave, dal nocchiero al capitano della nave, sono tutti sulla stessa parte, e ognuno con la sua responsabilità, questo è normale, altrimenti non potrebbe essere da meno.
Parole sante, veramente non si può assolutamente che arricchirsi da quanto stiamo ascoltando, e bisognerebbe prendere esempio da tutto ciò, perché in effetti una squadra deve essere, deve crederci, deve essere al top in ogni momento. E poi, come giustamente diceva il presidente, un po' come accade in un'orchestra, se solo uno stona compromette il lavoro di tutti gli altri, e quindi non va bene, insomma, ecco, assolutamente. Senta, parlando un po' del suo libro che è stato, come dicevamo, presentato recentemente, possiamo, senza ovviamente togliere il gusto, invitare le persone ad acquistarlo, perché c'è sempre da imparare con grande umiltà. Possiamo riassumere le tappe, in parte già lo ha fatto, ma le tappe di avvicinamento a quello che è il successo, io dico l'umile, perché l'umiltà ci vuole. La grande umiltà porta al grande successo, come accade per il mondo dello spettacolo, ma non solo.
Sì, il libro ha tre importanti fasi. La prima, quella che mi riguarda personalmente da bambino, perché il 27 giugno, una data per me importante, del 1960, ahimè, ho avuto un incidente mortale. E grazie alla capacità di un professore dell'epoca, che mi ha portato in vita, perché ero praticamente morto, non avevo più il sangue, ho avuto un incidente, sono andato a finire sotto un camion.
Accidente.
Mi portarono in una clinica che stava per fortuna a 500-600 metri, senza aspettare come oggi l'ambulanza, non ce l'avrei fatta oggi, chiaramente. Sono arrivato lì, io in questo momento che parlo, non ho ad esempio la gamba sinistra, non ho la safena, lui l'ha bypassata, però in quel momento io avevo perso tutto il sangue, ho avuto, diciamo così, ecco, sono stati avanti i problemi negativi in quel giorno, però una cosa positiva c'è stata, che il professore ha avuto l'intuizione di prendere il braccio di un signore che stava in attesa di essere visitato, perché c'era anche una parte dove visitavano determinate persone, abbastanza robusto, gli ha preso il braccio e mi ha fatto la trasfusione diretta del sangue senza conoscere se eravamo compatibili con il sangue. Il medico, che era giovane lì, dice: professore, ma non sappiamo neanche se sono compatibile. Il professore dice: Cristo, il bambino è morto, se hanno il sangue compatibile forse lo salvo. Tanto è vero che non si è mai fermato lui a cercare di fare il, diciamo, il sul petto per farmi prendere a battere il cuore, che si era fermato il passaggio cardiaco, e tutto grunto su questo me l'hanno raccontato, perché io ormai non c'ero più,
certo.
14 giorni quando mi sono svegliato, e qui racconto un po' tutte le fasi di quello che io ricordo pochissimo, e tutto ciò che mi è stato raccontato dalla suora, che era la capa di quell'istituto, che mi ha raccontato tutto, poi come sono avvenuti i fatti.
L'impiccione viaggiatore di e con Claudio Testi e i suoi ospiti.
Amore mio, non piangere, aver paura. Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora. Amore mio, non piangere, ci sarò, lo giuro. Ti darei la vita e forse mi stenderei lì per rimorire ancora. Distringerò, sarà la tua armatura. Viaggio verso il paradiso. Amore mio, non piangere, sarò sole e luna. Tu sei un angelo vestito da passante, sì, dopo una notte buia. Amore, puoi spogliarti nuda, e se poi sentirai freddo mi troverai lì per coprirti ancora.
Sei per me come un angelo caduto dal cielo per salvarmi da una notte brava. Viaggio verso il paradiso. E ricordati che siamo solo io e te, non lo saprà nessuno. E anche senza di me, anche se il mondo finisse, sarà bello, ti giuro. E avrò cura di te, avrò cura di te, sarò un posto al sicuro. E tu sei la cosa più pura che proteggerò. Brava, e viaggio verso il paradiso. E viaggio verso il paradiso. Viaggio verso il paradiso.
L'impiccione viaggiatore. Di e con Claudio Testi e i suoi ospiti. L'impiccione viaggiatore. Di e con Claudio Testi e i suoi ospiti.
Mio padre, che ha avuto questa mania sempre dell'8 mm, che d'epoca non c'era il Super 8 negli anni 60, e quindi mi sono comprato una macchina di proiezione, e poi mi ha comprato una cinepresa. Prima la Kodak che costava 14.000 lire, si è rotta subito. Poi mi ha comprato una Yashica che ancora ho nel mio armadio, nel mio museo fatto a Roma, una Yashica di 85.000 lire negli anni 62-63.
Oh, tanta roba, sì.
E lì giravo i film in 8 mm fino a poi è arrivato il Super 8, il Super 8 sonoro, i proiettori Sunbauer, compravo tutto questo, però la televisione rimaneva il mio sogno, infatti il grande sogno intitolato questo libro,
sì.
E andavo sempre avanti, tanto è vero che man mano che crescevo anche nell'azienda dove lavoravo, e lì ho conosciuto i più, ecco la televisione dove nasce senza soldi, nasce dal grande amore, però dalle grandi conoscenze che ho avuto in quel periodo. Ho conosciuto quelli del Lavafilm, la signora Bulat, ho conosciuto il signor Fumeo che faceva i proiettori, ho conosciuto quelli della Medusa cinematografica, perché distribuivo i film in Super 8 alla divisione della Medusa, e poi me l'hanno data al cinema. Ho conosciuto quelli della banca, la società di cinematografica, che poi hanno fatto la società televisiva, la VID, cioè, no, parlando del Borgo Rosso che stava facendo ieri un canale nazionale, io l'ho fatto negli anni 70, 80, perché conoscevo queste persone. Quindi grosse produzioni. Già negli anni '80 trasmettevo Candy Candy, Gigolo Bonacciaio, avevo questa possibilità perché vivendo su Roma ho avuto la possibilità di conoscere tutti questi distributori che li ho messo tutti, come si dice, a frutto, e ho creato piano piano le conoscenze con tutte le persone. Ho avuto fiducia. Avendo fiducia significa che poi quando mi fornivano il materiale mi davano anche dilazione di pagamento, perché rispettavo e onoravo l'altra parte, non ho dato mai sole a nessuno, tanto per essere chiaro. Certo. E di questo ha creato, come si dice, piano piano il modo di lavorare, dando rispetto a chi mi forniva in quel momento il materiale, che era per me importante, e lì siamo andati avanti. Poi con un canale su Terracina, poi spostandolo sul Circeo, e lì sono andato anche in tribunale, sono stato denunciato giustamente perché parliamo degli anni '80, dentro il Parco Nazionale Circeo io di notte alzo un traliccio da 30 metri mettendo i pannelli che si vedeva fino a delle città della Sicilia, perché è una punta avanzata del Lazio, e si vedevano bene questi canali. Non c'erano altri canali in quel momento, quindi l'etere camminava. Però dopo una settimana sono andato in tribunale a denunciare. Il pretore mi assolse, però perché in quel periodo non c'erano mezzi di comunicazione, non c'era solo la RAI, no? E non c'erano neanche i network. Mi assolse perché avevo uno strumento che poteva essere utile per la collettività. Faccio un esempio: quando l'Avis aveva bisogno di sangue si rivolgeva a noi, e noi mettevamo subito in onda, gratis chiaramente, questi comunicati che l'Avis mandava, che aveva bisogno di sangue magari in quell'ospedale, in quelle cose lì, e quindi avevamo anche un'utilità pubblica su questa cosa. Mi hanno fatto una multa di 100.000 lire, però non mi hanno fatto il penale, che poteva avere un anno di galera, un anno di carcere, un mese di carcere, insomma, per quello che avevo fatto.
Veramente.
Però sono stato sul banco degli imputati, come un delinquente.
No, meravigliosa questa storia, e soprattutto pensando a quella prima nell'etere denominato anche il Far West, così come per le radio private che all'inizio erano pirate, no? E era bellissimo quando accendevi una frequenza, come dici, a frequenza libera si viaggiava nell'etere, e però è chiaro che alzare un traliccio c'è stato un grande coraggio, ma allo stesso tempo essere visionari porta solitamente al successo. Senta, Presidente, da quanto ci ha raccontato, in parte perché invitiamo tutte le persone che in questo momento ci stanno seguendo ad acquistare questo libro meraviglioso, Il ragazzo che sognava la televisione. Parlare adesso di intelligenza artificiale è un po' che quasi stride. Che cosa ne pensa lei delle nuove tecnologie?
Ma guardi, se io vado indietro con il tempo, con la mia prima messa in onda che era tutta manuale, e per mettere in onda soltanto la pubblicità o il film ci volevano due persone. Oggi, avendo una serie di canali che neanche mi ricordo, ci sono sempre due persone H24 nei vari turni di lavoro, ma si mettono in onda 40, 50 messe in onda, certo, grazie all'intelligenza artificiale. Io non posso altro che cavalcare l'intelligenza artificiale per il futuro, perché è importante per chi vive di comunicazione, come viviamo noi in questo momento, non trascurare questo fatto. E dobbiamo ricordare che con le concessioni di tutti noi, quelle sono nostre, fino al 2032 sono lì. Poi non so che succederà, questi governi, se pensiamo che la prima legge esce nel 90, io dopo 14 anni di tribolazione ho la prima legge, però prima della legge Mammì ci fu Gava, un altro ministro delle comunicazioni, che ci provò, ma non ci riuscì. Un altro fu Cappari, abruzzese, della Democrazia Cristiana, pure lui non ci riuscì, per le beghe sempre politiche a tutti gli effetti, che non doveva nascere la televisione legalizzata in Italia. Tant'è vero, non ce lo dimentichiamo, e questo io lo scrivo purtroppo la verità, ci furono all'epoca la legge Mammì, governo Andreotti, e fu la legge fu promulgata e votarono a favore tutti i partiti tranne che il Partito Comunista e la sinistra DC dell'epoca. Il nostro attuale Presidente della Repubblica, con tutto rispetto, si dimise da Ministro degli Interni per contro questa legge, perché non volevano una cosa del genere. Tanto è vero, però, bisogna anche dire un'altra cosa dalla parte dei miei diciamo colleghi delle divisioni più piccole, perché c'era Berlusconi, già era nato insieme alla guerra di Berlusconi, che Dio lo abbia in gloria. Sono onesto, come imprenditore non posso dire assolutamente nulla, è stato lungimirante più di me. E quando nacque questa legge nel 1990, in una riunione, lo ricordo ancora, nel 1990 avevo 40 anni, mi metto in questa assemblea della R Anticorallo, dove oggi siamo R Anticorallo, all'epoca era solo R, dissero: era una legge fatta su misura su Berlusconi. Io dissi loro: forse sarà come dite voi, però da oggi io sono un pirata, come ha detto prima lei, però da oggi, 23 agosto 1990, io divento concessionario dello Stato, ho uno status differente, posso andare in banca e chiedere anche un finanziamento in questo momento, perché prima il finanziamento non ti dava perché non avevi una concessione, eri un pirata e come tale non ti potevano concedere dei prestiti per crescere, a meno che non avevi dei beni, cosa che se avessi avuto quei beni che aveva anche Silvio Berlusconi, già all'epoca poteva fare il circuito nazionale, ci abbiamo oggi con letto in questo punto.
Certo. Senta, che cosa pensa la mattina appena apre gli occhi, la prima cosa, e la sera l'ultima cosa prima di andare a riposare, quindi prima di andare a nanna?
Allora, la prima cosa che faccio la mattina è accendo subito la televisione, controllo se le playlist hanno lavorato, perché conosco i palinsesti, certo. Se le, no, perché poi di notte c'è sempre il controllo, perché la sede di messa in onda di Roma è, come ho detto prima, è come oggi, mentre una volta no, ma oggi da diversi anni, da più, circa 10 anni, è presidiata H24, certo. Quindi è 365 giorni l'anno, non abbandoniamo mai. Di notte magari sarà soltanto un messinondista, però adesso a quest'ora ce ne sono due pomeriggio, perché c'è più lavoro. In realtà la mattina controllo i vari canali se stanno a posto, se hanno avuto qualche problema, dei ritardi, cosa che difficilmente succede, però può succedere, e questo è controllo se il collegamento che noi la mattina facciamo con Ancona va bene, poi ecco, in questo momento siamo collegati con Milano, se il collegamento con la sede di Latina sull'altra rete è andato bene, se le rassegne stampa stanno andando bene. La sera, perché la sera, facendo il solito giro di vedere, chissà, la sera sempre, ieri sera stavamo in diretta da Latina, dalla piazza di Latina, per quanto riguarda perché fra pochi giorni si ricorre il discorso di Falcone, no?
Sì.
In diretta dalla piazza di Latina.
La legalità, sarà la giornata della legalità, tra l'altro, certo.
Organizzato da noi un convegno fatto in piazza con la CISL e la nostra televisione, e sono venuti gli agenti della scorta, perché Falcone non aveva soltanto, aveva due scorte, una lavorava e l'altra stava ferma. Quelli che stavano fermi ieri stavano a Latina a raccontare la loro storia, e quindi da Latina da Milano stavamo in diretta con la trasmissione dello sport, e da uno dei cinque studi di Roma stavamo in diretta sull'altra rete, e un'altra stavamo facendo una trasmissione di ballo, mi sembra.
Silenzio qui da sola, è evidente che finisco in coda, fuori un bar dalla notte, per continuare a non pensare a te. E cerco te, sì, ma tu mai, posso stare a pezzi ma più mai, non sento che la musica suona, intervalli tra la pausa e la coma. È inutile, questa sera faccio solo cose stupide, mi ritrovo perso in questa città, che io non conosco, a maledire le stelle su di me, le stelle su di me, cos'è che non direi più?
Sì, perché non è, noi non siamo una televisione che facciamo i film, quando li facciamo, specialmente in estate, come tappabuchi, perché diamo...
certo, la produzione è fondamentale, assolutamente.
Per quella produzione dei telegiornali, dei talk a livello regionale, perché ho sempre detto ai nostri giornalisti, ho fatto una riunione pure l'altro giorno convocando tutti a Roma, ho detto noi non dobbiamo mai abbandonare quella che è la nostra strada maestra, cioè la informazione locale. Perché mentre sul nazionale c'è la Rai, c'è Mediaset, c'è la 7, c'è la 8, c'è Discovery, ci sono tanti, ci siamo anche noi, siamo forse l'ultima ruota del carro, come ci metto. Però sulla locale dobbiamo essere i primi, e talo le siamo, perché? Perché parliamo del Lazio, che mi è più consono, più vicino, perché da anni, diciamo, a Formia abbiamo la nostra redazione, a Frosinone abbiamo la nostra redazione, a Latina abbiamo redazione, a Terracina abbiamo redazione, a Roma abbiamo, cioè siamo spalmati sul territorio per stare più vicino alla gente, per dare la possibilità a loro dei loro problemi. Ma il problema, quando l'altro giorno stavo da un senatore, senza fare nome, io perché dovrei avere una televisione locale? Glielo spiegato. Semplice motivo, ma per il sindaco di Maenzi ho fatto un semplice passo. Chi ne parla se non noi?
Certo.
Il nazionale non parlerà mai del sindaco di una città piccola come Maenzi o come Terracina o come Latina stessa, perché pure Latina c'è 100.000 abitanti, per cui non è una cosa eclatante, che ha un carattere nazionale, ma il continuo, quello che giornalmente la gente vive, come si dice, chi ne parla? Le televisioni regionali. Noi siamo deputati a questo, hai ragione, effettivamente a questo non avevo mai pensato, e noi siamo rimasti quelli. Stando sul nazionale, in questo momento su una rete siamo collegati sul nazionale, tutte le emittenti si collegano col nazionale, però quando c'è la pubblicità ognuno si prende la sua linea e manda la pubblicità. Quando invece c'è da fare l'informazione nazionale lo facciamo anche noi, stando però sul territorio.
Assolutamente, assolutamente. Presidente, prima di salutarci, due cose. Una, possiamo dare i consigli per dove acquistare il suo libro meraviglioso, ricordiamo Il ragazzo che sognava la televisione. Come si può acquistare?
Solo su Amazon. Si può acquistare cartaceo, si può acquistare anche via solo audio, se vogliono.
L'audiolibro praticamente, sì.
L'audiolibro sì, l'ho lasciato a loro e ho dato disposizione che la differenza che dovrebbe venire a me la danno a Teleton, io non voglio niente, l'ho dato a Teleton.
Questa è un altro colpo di genio per far bene e fare del bene, perché in fondo i denari sono importanti, ma non sono tutto, come poi la storia insegna. Senta, qualche piccola anticipazione, poi la verremo a trovare in loco, ma qualche anticipazione per quella che sarà la nuova stagione, perché sappiamo ormai siamo agli sgoccioli per quanto concerne la programmazione televisiva, anche radiofonica.
Sì, è vero, dalla seconda settimana di giugno, tra virgolette, finiscono quasi tutte le produzioni, quasi tutte. Perché? Perché ci servono anche questo fatto, come detto prima, per dare la possibilità a tutti i dipendenti di prendersi le giuste e meritate ferie. Penso questo rispetto che abbiamo sempre i nostri dipendenti, facciamo il minimo indispensabile. Però già dal 15 di agosto, non 15 settembre, cominciamo a riprendere il lavoro, perché tra il 15 giugno e il 15 agosto ci sono circa 3 mesi, e lì sono loro le ferie, se le giostrano fra di loro, si mettono d'accordo e poi ci presentano il progetto.
Meraviglioso, meraviglioso.
Dopodiché si inizia il campionato di calcio e quindi come tale ci ripresentiamo. E man mano settembre poi iniziano tutte le altre trasmissioni verso la metà di ottobre iniziano le ultime, per dare una spalmatura a tutte le trasmissioni che noi produciamo, e sono tantissime, sia sulle donne, perché abbiamo anche un canale dedicato soltanto alle donne, infatti sul 62 c'è TV Donna e lì produciamo trasmissioni di carattere culinario, nello studio di Roma specialmente, quindi abbiamo tante ore che noi produciamo, perché produciamo anche per Alma TV i viaggi, trasmissioni come Oddio, sono tante le trasmissioni che noi produciamo che me ne dimentico pure. E poi ci sono tutte le locali che hanno bisogno di prodotto, non solo di telegiornali, ma anche di informazione regionale per quanto riguarda le varie regioni. In Toscana, ad esempio, la sede che è a Firenze trasmette sia il discorso nazionale, ma dà molto spazio alla Fiorentina, che è anche logico, come al Pisa, che però è retrocesso per il momento, ma così Bologna, con il Bologna Calcio, addirittura il Bologna, diciamo, tra virgolette, un nostro partner per quanto riguarda l'informazione della loro società. Poi tutto il gruppo di Milano, Telesiti, Milano, Torino, Genova, la Valle d'Aosta, l'unica emittente oggi regionale in Valle d'Aosta è la nostra. Non ci sono altre emittenti che hanno abbandonato la Valle d'Aosta, noi invece siamo presenti in Valle d'Aosta, quindi nelle Marche, nell'Umbria, quindi siamo, come si dice, committenti nazionali, che tutta l'Italia, il 61, si tributona all'Alba TV, e siamo anche rafforziamo questo discorso con le emittenti regionali di prima fascia, però prima fascia che vanno dal 10 al 19, queste sono emittenti di prima fascia regionali.
Fantastico, fantastico. Poi vi seguiremo anche in prossimità della nuova stagione. Guardi, Presidente, grazie per il tempo che ci ha dedicato, per quello che ci ha insegnato e poi per quello che ha fatto, per quello che fa e per quello che farà. E la saluto con, possiamo dire, la parola d'ordine. La sua parola d'ordine: non smettere mai di sognare in grande, perché i sogni veri non muoiono mai.
Beh, è stupendo il momento che abbiamo condiviso con il presidente Gianfranco Sciscione. Ci ha descritto uno spaccato della sua vita, ma uno spaccato di quella che è la televisione con la T maiuscola, che affonda le radici dal nulla. Il personaggio che è nato dal nulla e adesso è diventato uno dei più grandi imprenditori a livello televisivo, con un circuito nazionale e stupendo. Grazie ancora. Adesso andiamo a concludere con il padellone, lo dico quasi alla Fantozzi, il padellone della Matriciana Day, che ci sarà proprio qui in questa meravigliosa location che come sempre ci ospita. Ricordo il 3 giugno a cena al Cosmico, il padellone della Matriciana Day. Come vedete potete tranquillamente condividere voi e assieme ai vostri amici, così un po' di tempo in santa pace, mangiando qualcosa di buono e così con quel pizzico di divertimento e di leggerezza, come direbbe Antonello Venditti, quella che poi l'ha ricantato, non è sua, insostenibile leggerezza dell'essere, l'ha ripreso poi nella canzone, insomma, non è farina del suo sacco. Bene, siamo arrivati al capolinea di questo nostro stare insieme. L'impiccione viaggiatore vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo mercoledì. Ciao, un abbraccio gigante.